No, ma io veramente 2 minuti perché l'occasione era naturalmente per ringraziare tutti coloro che ci hanno un po' illustrato la cosa e per ascoltare, no? Visto che avremo nei prossimi giorni occasione di incontrare un paio di volte Ciolos anche qua e pertanto penso che oltre che fare una valutazione politica era anche importante fare una valutazione un po' tecnica. Se dovessi dire, ne dico proprio due, di mie considerazioni personali, a mio giudizio la filosofia di questa riforma è completamente sballata. Noi avevamo una grandissima occasione. Fino ad oggi, negli ultimi 20 anni, ci siamo sempre posti il problema come legittimare nei confronti della società e della gente, del cittadino che paga le tasse, questa ingente e importante spesa agricola, perché stavamo in un momento in cui siamo inventati di tutto. Poi a un certo punto siamo inventati che la strada giusta era quella sostanzialmente ambientale, perché sembrava quella, insomma, quella dove la cittadinanza e i cittadini erano più sensibili. Detto questo, penso che come mai, come oggi, avremmo avuto tantissime occasioni per poterla invece legittimare la spesa. Questa era l'occasione buona per legittimarla veramente, sia perché sono chiari i problemi dentro l'impresa agricola, sono d'accordo con Catania. Due sostanzialmente, uno della ridistribuzione del reddito e pertanto di filiera, molti hanno parlato di secondo pilastro, non entro nel merito, e un altro di volatilità dei prezzi, per cui era su quello che bisognava intervenire, ma questo non è un problema che legittima la spesa, la legittima per gli agricoltori, non certo per la società, ma sulla società, le motivazioni per cui oggi bisogna dare risorse agli agricoltori, all'agricoltura, allo spazio rurale, penso che sono tantissime. Stiamo vivendo una situazione di crisi generale dove il punto centrale, non solo per l'Italia, ma per la Francia, ma anche per la Germania, perché la crescita degli altri, ma comunque è un problema anche per la Germania, il tema era quello della crescita, dell'occupazione, della stabilità dei redditi e della coesione sociale. Poi eventualmente dell'ambiente. Oggi non è che se intervistiamo un cittadino e gli diciamo sei disposto a dare 20 euro agli agricoltori in quanto questi ti garantiscono il raggiungimento dell'obiettivo 20-20-20, cioè, ma neanche sa chi è. Oggi sei disposto a tirare fuori dei soldi perché servono per garantire l'occupazione, per garantire una stabilità di reddito, per garantire coesione sociale, per garantire cibo in una prospettiva in cui siamo arrivati a 7 miliardi di abitanti e ancora oggi non manca il cibo, ma fra un po' mancherà il cibo e pertanto voglio dire è un interesse europeo, non soltanto un interesse nazionale, quello di avere la giusta quantità di cibo, per garantire sicurezza alimentare, eccetera, eccetera. Penso che avrebbe potuto dire di sì. Ecco, noi invece abbiamo fatto una riforma in cui questi elementi qua non ci stanno per niente. Abbiamo contestato l'accoppiamento perché era una rendita di posizione, l'accoppiamento di fatto finanziava chi era posizionato nella filiera in un certo punto, sostanzialmente l'industria, perché l'accoppiamento era una forma per premiare chi faceva delle determinate coltivazioni, poi sapevamo perfettamente che quei soldi, si sapeva tutti, quei soldi venivano detratti pari pari dal prezzo. Abbiamo contestato questo meccanismo perché era una forma di rendita e rimane una forma di rendita, anche quel 10% se non gestito bene tornerà ad essere una forma di rendita per chi è posizionato nella filiera a valle degli agricoltori e abbiamo semplicemente trasformato quello che era una rendita di posizione in una rendita fondiaria, che tra l'altro non serve manco come rendita fondiaria perché sono talmente basse gli importi che non servono neanche per quello, ma di fatto, e qui passo un attimo al primo pilastro, così come oggi, è semplicemente una rendita fondiaria, dove per avere soldi bisogna avere tanta superficie e possibilmente non farci niente, perché non fare niente garantisce l'ambiente. Il greening, così come è impostato, significa fai il meno possibile. Io penso che se andiamo a raccontare alla gente che in questa maniera noi investiamo 5-6 miliardi l'anno in Italia e per 7 anni lo faremo, io penso che farebbero bene a toglierceli. Ora, detto questo, questo mio grande pessimismo non nasconde un ottimismo nella possibilità di recuperarla la cosa, perché a mio giudizio noi non la recupereremo più. Qualcuno diceva che la trattativa e la discussione inizia adesso, la trattativa e la discussione non è inizia adesso, adesso è quasi finita. Adesso entreremo, ritengo, nei dettagli, entreremo in qualche tipo di dettaglio, probabilmente dovremo recuperare alcune posizioni che per il nostro paese sono drammatiche e ci concentreremo su quello, ma la riforma più o meno, a mio giudizio, ce la prenderemo così. Anche perché sul piano finanziario non capisco quale sarà quel paese disposto a perdere qualcosa per dare i soldi all'Italia. Non capisco perché nel momento in cui c'è una proposta della Commissione fatta in questa maniera. Sul piano della credibilità del paese, ditemi voi se oggi qualcuno può andare lì a Bruxelles e concentrarsi sulla riforma della PAC e dire noi come Paese Italia, visto che siamo in posizione di forza oggi, di grande credibilità, decidiamo su questo punto di non votare, no, non votano la PAC ma non votano il bilancio comunitario. Ditemi voi se questo è tecnicamente fattibile. Per questo non diventa tempo perso, perché noi non siamo abituati a perdere tempo, la questione dell'agricoltore attivo. Non diventa tempo perso la questione dell'agricoltore attivo, semplicemente perché nel momento in cui noi comunque abbiamo già perso, e non abbiamo perso noi il tempo, perché a Bruxelles non ci vado via a trattare, ci va il governo a trattare, tratta il Parlamento e la Commissione, sono quei tre soggetti che in qualche maniera hanno peso, e poi tutti i funzionari che si muovono in quell'ambiente lì, ma io no, naturalmente. Non è tempo perso quello di parlare dell'agricoltore attivo, perché così come è impostato, di fatto andiamo anche a toglierci la possibilità di provare a fare una minima redistribuzione di quei meno soldi che ci danno. Cioè, fermo restando che ho l'impressione che a livello comunitario noi non smantelleremo questo sistema così, perché sono 27 e perché noi siamo molto deboli, ritengo che l'unica partita che possiamo giocarci in casa è quello di farci dare una deroga sulla definizione di chi è agricoltore attivo e destinare quelle risorse a chi fa le cose che per la gente sono importanti, che non sono importanti soltanto per quell'agricoltore, ma per la gente sono importanti, e le riordino così come le ordinate prima. L'aspetto ambientale è fondamentale, ma non il primo, e comunque non quello. Forse oggi è più importante non come incide sul bilancio dell'anidride carbonica, cosa per carità nobile, però non capisco perché la rotazione incide sul bilancio dell'anidride carbonica e l'oliveto non incide sul bilancio dell'anidride carbonica, quindi mi dovrete tutti spiegare questo meccanismo qua, che ancora non ho capito e fa sempre parte del meccanismo. Però penso che per noi, per esempio, è importante che in quei territori qualcuno ci sia fisicamente presente, perché quello che è successo in questi giorni, per dire, è quello che potenzialmente può succedere nel 99% dei comuni italiani, si può in parte evitare se su quei territori qualcuno ci sta, non se qualcuno se ne va. La PAC impostata così premia chi se ne va, chi lascia lì la terra, non fa niente, facciamo il pascolo, dopodiché i fossi non li sistema nessuno e si porta via tutto con la prima pioggia. Questo è quello che succede. Probabilmente in questo Paese è importante ridefinire l'agricoltore attivo, se vogliamo tirare fuori l'aspetto ambientale, magari anche rispetto al fatto che lì ci sta sul serio. Ora, evidentemente è molto complesso, però io ce l'ho dei meccanismi per semplificarla la cosa. E devo dire che qualcuno potrebbe pensare, ma qui aggiungiamo un sacco di burocrazia. No, la burocrazia non è lì, perché già in questo Paese si sa chi è agricoltore attivo e chi non è agricoltore attivo. Certo, non è quell'agricoltore attivo quello che lo va, così come lo definisce l'Unione Europea oggi, che non c'entra niente, cioè l'agricoltore attivo in base ai soldi di PAC che prende, questo è fuori dal mondo. È l'agricoltore attivo quello che risponde alle aspettative e ai bisogni della gente. Io penso che in questa maniera salveremo un po' la faccia, quantomeno come Paese, e poi eviteremo, ritengo, l'aggiungersi di una serie di anomalie e sperequazioni che già le vediamo. Pensate voi che succederebbe nel momento in cui già noi perdiamo in termini reali un 20%, no? A occhio e croce. Già poi allargheremo la superficie, perché la regionalizzazione forza a quella, a tutte le superfici, per cui non solo a quelle che erano storicamente, ma a tutte le superfici, già per cui avremo un calo significativo. Poi avremo il problema di come realizzare la regionalizzazione, cioè se il territorio sono quelle sono le regioni oppure sono lo Stato, con tutti questi problemi. Poi abbiamo il problema, una volta spalmato tutto, che ci sono alcuni settori di gente e di imprenditori che hanno magari poca terra, però che ci hanno investito sopra, che ci hanno messo occupazione, che fanno qualità, che fanno sicurezza alimentare e che fanno anche quantità, cioè proprio quello che vuole la gente. Oggi i cittadini vogliono questo, cioè crea crescita, crea sviluppo, crea sicurezza alimentare, crea ambiente perché ci vive, e quando uno ci vive crea ambiente per definizione, perché a casa propria si cerca di tenersela in ordine, casa propria. Crea qualità, crea occupazione, crea investimenti, cioè crea tutto quello che serve oggi a un paese come il nostro. Ecco, allora noi diciamo che il soggetto privilegiato, visto che i soldi saranno sicuramente di meno e mal anche distribuiti, e visto che sono abbastanza poco ottimista sul fatto che noi in questo anno e mezzo di trattative riusciremo a recuperare cose importanti, quantomeno su questa partita chi diamo i meno soldi, per evitare anche un conflitto sociale serio a quel punto, perché immaginate voi cosa succederebbe tra un'azienda agricola di 20 ettari che sta qua e che ha fatto magari la linea vacca vitello nella storia e che pertanto lì ha fatto veramente ambiente, ha fatto veramente occupazione, ha fatto anche sacrifici e investimenti e che fino ad oggi ha avuto un premio che gli ha permesso male comunque di andare avanti, e l'azienda vicina degli stessi ettari che non ha fatto mai niente e che continua a fare niente. Oggi come oggi quantomeno c'è una differenza sul premio comunitario. Domani è molto probabile che l'azienda vicina che non ha fatto mai niente, perché magari non è neanche coltivata, si prende un premio, perché lì il greening si fa sicuramente, più alto dell'azienda zootecnica dove è più difficile realizzare il greening. Voglio vedere chi glielo va a spiegare questo qui. Voglio proprio vedere chi glielo va a spiegare. Allora, il meccanismo dell'agricoltore attivo, io lo comprendo nel momento in cui, professore, lei dice dobbiamo ancora combattere a livello comunitario, è residuale la battaglia, ma visto che già si sa come va a finire la battaglia e visto che se noi non modifichiamo quella norma a livello comunitario non potremo neanche attuare questa, non vorrei che dentro il meccanismo combattiamo a livello comunitario ci dimentichiamo che questo dettaglio per noi è fondamentale. Questo dettaglio per noi è fondamentale perché le risorse saranno meno, però a questo punto le utilizziamo definendo come sistema paese dove orientarle. Tutte quelle anomalie che oggi la riforma così com'è ci pone, frutto di tantissimi compromessi, ma anche, permettetemi, di tantissime disattenzioni anche dell'Italia però, perché insomma voglio dire alcune cose proprio gridano vendetta, adesso per carità c'è la codecisione, c'è il Parlamento, voi sapete sono molto ottimista su come il Parlamento riuscirà poi a riportare a casa i risultati. Detto questo, molto ottimista rispetto a... al netto di tutto questo, facciamo la battaglia, professore, sull'agricoltore attivo, perché probabilmente se facciamo questa battaglia saranno un po' meno i soldi, ma magari li diamo a quelli che fanno qualcosa e a quelli che ci vivono e a quelli che danno crescita, sviluppo, occupazione, ambiente vero, e magari possiamo lasciar stare un attimo perdere, o seconda battuta, quelli che fanno i prati pascoli e stanno lì che fanno il prato pascolo senza pascolo, tra l'altro. Dico che in questo momento è veramente difficile spiegare alla gente il perché noi dovremmo dare dei soldi a qualcuno che fa potenzialmente ambiente, che se ci viene il bosco lì lo fa ancora di più ambiente. Ecco, penso che sia estremamente difficile e questo noi glielo andremo a spiegare bene. Allora qui approfitto anche, oltre a ringraziare a chi rappresenta il Ministero, questo io al Ministro già gliel'ho detto, a Ciolo glielo dirò praticamente negli stessi termini quando verrà qua, e inizieremo una battaglia di un anno più o meno, dove poco ottimista sul fatto che stravolgeremo il secondo pilastro, poco ottimista sul fatto che recupereremo tutte quelle risorse che oggi abbiamo noi messe a disposizione dell'Europa e dell'Est per un conteggio di superficie che comunque è andato così, più ottimista sul fatto che, insomma, visto che è una deroga, non costa niente a nessuno, non capisco perché non ce la dovrebbero dare. Grazie a tutti.